Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Alcune riflessioni su questa parola che la Chiesa oggi ci dona nutrimento, perché possiamo crescere nella conoscenza e nell'amore di colui che troppo e di più ci ha amato. La prima lettura ci presenta Elia in questo incontro con il Signore che non avviene con quelle manifestazioni solite che accompagnano la manifestazione di Dio nel Vecchio Testamento: terremoti, fulmini e sconvolgimento della natura, ma nella brezza di un vento leggero. E possiamo vedere qui quello che la Chiesa ci fa chiedere nella preghiera di colletta che abbiamo letto, di come abbiamo bisogno di riconoscere la presenza del Signore in tutti i momenti, gli eventi, le circostanze della nostra vita. E ogni luogo, ogni momento è il teatro di un nostro incontro con Lui. Questo incontro con Elia avviene in un momento di profondo scoraggiamento del profeta, perché si era illuso. C'era stato quel grandioso scontro con i profeti di Baal e con gli altri profeti, non ricordo di chi. Lui l'aveva vinto con quella manifestazione potente divina di quel fuoco che consumò l'olocausto, e lui era di fronte a quella eclatante vittoria della potenza di Dio su quei pagani, era convinto che tutto adesso sarebbe andato liscio, che la regina si sarebbe piegata. Invece questo fece infuriare Jezabele, e lui allora, per evitare di essere ammazzato, se ne scappa sconsolato, afflitto, demoralizzato e scoraggiato. Questa è la situazione psicologica di Elia in quel momento. Era anche un po' con l'alone della vittima. Infatti, nell'incontro che avrà, che non viene riportato in questo stralcio che abbiamo letto dal libro dei Re, dirà al Signore: solo io sono rimasto. Che dice no, invece il Signore invece gli dirà: guarda che ci sono altri 7.000 che non hanno piegato le ginocchia davanti a Baal e che sono fedeli al mio nome. E in seguito a quell'incontro il Signore lo incoraggia e lo manda e lo fa ritornare sui suoi passi per la missione che aveva di essere suo profeta, di annunciare la legge di Dio, e gli dà anche degli incarichi particolari, tra cui anche quello di costituire Eliseo suo aiutante, che sarà poi anche il suo successore. E possiamo vedere da questo episodio del libro dei Re come l'autenticità di un nostro vero incontro con Dio è quando Lui ci rimanda fuori, ci rimanda alla realtà, ci rimanda alla concretezza della nostra vita. E l'incontro con Lui non è un oppio che ci fa estraniare semplicemente e ci dà un senso di pace, di serenità, e ci ricarica in questo senso, ma l'incontro con Lui è un potenziamento del nostro coraggio, della nostra forza, del nostro amore, della nostra fede, perché ritornati nella nostra situazione concreta di vita, di comunità, di società, possiamo essere fermi, costanti, saldi, testimoni del suo amore. E questo spero che sia anche per voi che fate il mese il frutto. Dopo questo prolungato incontro nella brezza di un vento leggero con il Signore in questo mese ignaziano, tornando nelle vostre comunità, possiate essere tutti come Elia, consapevoli della missione che avete ricevuto, saldi e consapevoli che non siete i soli, ma che c'è un popolo di adoratori del Signore, che con, insieme con voi lotta, spera, soffre perché il suo regno venga realizzato in questo povero mondo che ha bisogno di Lui. La seconda lettura ci parla dell'affranto, dell'amarezza, della sofferenza di Paolo perché i suoi connazionali non hanno accolto il Cristo e vorrebbe lui essere anatema purché loro credessero e si salvassero, aderendo al Salvatore, al Messia che avevano rifiutato, ripudiato e ucciso. Questa pagina di Paolo, questa lettera di Paolo, mi fa ricordare tanti genitori che incontro nel mio ministero sacerdotale e che soffrono amaramente perché i loro figli sono lontani da Dio e non si danno pace perché cioè, io l'ho educato, io l'ho educata nella sana religione, nella sana fede, e poi però a un certo punto ha deviato e padre adesso è buddista. Cioè, in particolare in questo momento mi ricordo una cara mamma che diceva: padre, c'hai il bonzo, come si chiama il bonco?
Il bonzo,
c'hai il bonzo. Poi passa tempo perché li accompagni per anni alle volte questi genitori avendo un santuario che vengono a confessarsi, dice: padre adesso è uscita dai buddisti, però ancora tiene il bonzo. E poi finalmente dopo un po' dice: padre, non ce l'ha più, no? E cosa dico io a questi genitori che soffrono pesantemente, anche perché sempre si sentono in colpa un po', no? Sono loro figli, cioè, cosa ho sbagliato, cosa ho fatto io perché questo figlio o questa figlia si allontanasse. Io li incoraggio semplicemente a leggere il loro dolore come un eco, una risonanza di quell'amarezza di Dio nel vedere il suo figlio che si è allontanato per sperperare tutto, no? Come dice la Sacra Scrittura: ma perché vi nutrite di roba non buona? Perché vi abbeverate ad acque infette, non salubri, mentre io ho per voi tutte queste dolcezze, squisitezze che voi non capite, che voi rifiutate? E allora quando il genitore capisce che non è un dolore suo semplice, ma è qualcosa che lo avvicina a Dio, e allora trova abbastanza pace e serenità. E comunque questo dolore di vedere i figli allontanarsi, di vedere i figli sperperare tutto, di vedere i figli nel peccato, è il dolore proprio della Chiesa. E ogni cristiano, in particolare ogni religioso, ogni prete, deve essere ferito da questo dolore. Non è possibile che noi non siamo addolorati nel vedere i figli di Dio che si allontanano, i figli di Dio che sperperano tutto, i figli di Dio che sono in una via di dannazione. È chiaro che poi questa ferita si fa ancora più profonda quando con queste persone abbiamo legami di parentela, di affetto, di amicizia. Ma al di là di questi legami, nell'unico legame che abbiamo in Cristo, quando i giovani, quando le persone si allontanano da Dio, noi non possiamo non sentire questa profonda ferita che l'amore non è amato. Venite, diceva Maddalena De Pazzi, Maria Maddalena De Pazzi, nei suoi ratti d'amore, dove prendeva le campane, le suonava, anche quelle della chiesa, e quando girava lì nel convento incontrava una sorella, diceva: ma tu lo ami l'amore? L'amore non è amato, bisogna amare l'amore, no? E guardiamo anche a questi esempi di santi, perché veniamo in qualche modo contagiati da questa loro passione per il Signore, per quella mancanza di riverenza, di accoglienza, di adorazione, di rispetto che lui riceve, e sentiamo il cuore profondamente ferito quando non è solo indifferenza e allontananza, ma è quando è anche oltraggio, sbeffeggiamento, ridicolizzazione di colui che è il Signore della vita e ha dato se stesso per ciascuno di noi, e che attraverso la storia, ecco, continua nella sua Chiesa la sua passione. Sto leggendo oggi un brano della vita di una cinese, una signora cinese che è stata 27 anni, 27 anni in campi vari, che li chiamano di rieducazione, eccetera, no? E dove racconta cose meravigliose di testimonianza di questi martiri, di questi suoi compagni di prigionia, che sapevano dare a coloro che li avevano, che li perseguitavano e li torturavano in una maniera anche molto, molto raffinata. No? Siamo nella seconda settimana degli esercizi ed è bello avere davanti a noi l'esempio di coloro che concretamente lo hanno amato e hanno riparato a quest'amore. E lei racconta come tanti esempi di questi che hanno condiviso con lei, preti, religiose, suore, e di come in seguito alla testimonianza di questi cristiani diversi persecutori, diverse guardie si convertivano. E questo è bello, no? La potenza di Dio che salva. Ma veniamo al Vangelo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli. Siamo quindi nell'ambito della moltiplicazione dei pani che è stata raccontata domenica scorsa. E Gesù, dice Matteo, costrinse i discepoli a salire sulla barca. Certo che penso che a tutti noi, quando sentiamo questa frase, diciamo: ma perché li ha costretti, no? Signore, facci capire. Li costrinse perché evidentemente i discepoli non volevano andare da soli, almeno una interpretazione è questa, no? Che dice: vieni con noi. No, ma dove vai? No, Gesù aveva bisogno di stare solo. Gesù aveva bisogno di stare solo perché? Lo sappiamo da Giovanni, non da Matteo, perché al termine di quella moltiplicazione volevano farlo re. Non avevano capito niente. No? Infatti dopo dirà, quando lo trovarono alle rive a Cafarnaum, dirà: voi mi cercate non perché avete visto un segno, ma perché avete mangiato dei pani. Cioè hanno accolto solo in una dimensione materiale il Vangelo. Non l'hanno accolto in profondità, l'hanno accolto solo in una dimensione materiale, non hanno accolto lui e quello che voleva dire con quella moltiplicazione dei pani, che non di solo pane vive l'uomo, ma è lui il vero pane disceso dal cielo, come dirà appunto a Cafarno. E allora, amareggiato, Gesù ha bisogno di star solo con il Padre suo. Non è capito. E imitiamo Gesù quando le circostanze della vita ci portano a situazioni simili di incomprensione o addirittura di travisamento dei nostri comportamenti, delle nostre azioni, per cui e alle volte non abbiamo neanche la possibilità di spiegare, di far capire, e allora abbiamo solo da imitare Gesù, andare sul monte da solo con il Padre, che il Padre sa tutto, vede tutto nel segreto e ci abbraccia nel segreto, ci ridona serenità, consolazione, forza e fiducia per affrontare quelle incomprensioni, quelle amarezze che la vita a tutti noi ci riserva. Ma soprattutto noi abbiamo in questo esempio di Gesù abbiamo anche una motivazione in più, no? E partecipare alla sua amarezza, partecipare all'amarezza di non essere capito, e quindi di sentire in noi questa consolazione che in questa partecipazione di sofferenza che noi viviamo stiamo in qualche modo partecipando alla sua passione. E li costrinse quindi a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva. Gesù quindi indica agli apostoli una meta, dovete andare all'altra riva. Anche questo per me è molto significativo. Ci sono momenti della nostra vita in cui il Signore dice basta stare qua, adesso basta, bisogna che vai all'altra riva, cioè bisogna che questo stadio di vita che tu stai vivendo, queste problematiche che ti assillano, questa situazione di stasi che tu vivi, gli metti fine e vai in un livello più alto della tua vita. E devi andare quindi su quella barca e affrontare la tempesta. Non c'è mai nessuna approdo a un livello superiore, a uno stacco nella nostra vita spirituale che non sia attraversando una tempesta, una crisi profonda, dove emerge che cosa? Emerge la nostra fragilità, la nostra debolezza, la nostra impotenza. Ed è proprio nella constatazione che senza di Lui non possiamo fare niente che sentiamo quel bisogno di stringerci ancora di più accanto a Lui perché possiamo arrivare a quella riva che Lui stesso ci ha indicato e ci spinge perché possiamo poi da lì non so quanto rimanere in quella riva e poi verrà un momento in cui Lui ci dirà adesso qui basta, andiamo a un'altra. Se noi sapessimo prima dove Lui ci vuole portare, scapperemmo subito. Non ce lo dice dove ci vuole portare, perché sa che non reggeremmo, ma piano piano ci mostra le rive. Adesso sei capace, ma per 10 anni sei rimasto qui, no, adesso è venuto il momento che vai lì, poi verrà il momento che ti porta fino al momento in cui ti porterà a quel grado più ultimo delle tue capacità di partecipare alla sua passione, alla sua morte, per essere in Lui pienamente offerto al Padre, perché poi, vedete, il Signore c'è come un pallino, no? E dov'è che ci vuole portare? Io molte volte mi metto a San Vittorino, ci abbiamo un bel crocifisso, no? Ma io spesso mi metto dietro, perché mi contemplo la croce vuota dietro, perché dice questo è il posto tuo, no? È il posto di ogni cristiano, è stare crocifisso lì. Però quella crocifissione significa tante cose, ma se io sapessi già prima ciò che pienamente dovrà significare, scapperei come Giona, ma Lui ce lo fa capire piano piano, e ci fa capire ogni livello, ci dà una luce e ci dà la forza per andare a quel livello, perché non ha fretta, Lui sa dove vuole portarci, ci prende per mano e ci accompagna. E c'è questa barca che affronta queste intemperie e Lui a questo punto cammina sul mare e va incontro ai Suoi apostoli. E appena lo vedono, a me fanno tanto simpatia gli apostoli. C'è un fantasma, ma se vi ricordate lo diranno anche alla risurrezione, ma è un fantasma, no? Lo scambiano per fantasma Gesù. Quanti cristiani scambiano per fantasma Gesù? No, un fantasma, sì. Sì, c'è, ma è un fantasma, cioè non è reale, sarebbe bello che fosse vero, ma non è reale, no, non sono un fantasma, dirà dopo la risurrezione, toccatemi, datemi qualcosa, ma non sono un fantasma, Gesù non è un fantasma. E allora Pietro, di fronte a Gesù che dice sono io, non sono un fantasma, non abbiate paura, dice beh Signore, se sei tu comandami di venire verso di te sulle acque. Pietro è sempre simpatico, Pietro è grande, no? Pietro è il primo degli apostoli, è esuberante, spontaneo. Dice, sì, sei tu, allora Signore, anche io, se sei tu, fammi camminare sulle acque. Chissà se aveva presente quello che stava chiedendo. No. E Gesù gli dice, vieni, è un momento grandioso. Pietro scende dalla barca e si mise a camminare sulle acque. È l'esperienza del cristiano. Finché non scendiamo dalla barca e non camminiamo sulle acque, non abbiamo una vera, profonda esperienza cristiana. Ma cosa vuol dire questo camminare sulle acque? Questo non lasciarsi risucchiare da quelli che sono i valori del mondo, non lasciarsi risucchiare da quelle che sono le consuetudini e i modi umani di vivere. Noi abbiamo da vivere una vita divina, divinizzata, potente, nell'ausilio, nella potenza, nel soccorso dello Spirito Santo. Vedete, a me, io non guardo quasi mai la televisione, quasi mai, ogni tanto mi capita così, ma quello che mi dà veramente molto fastidio sono quei talk show, come li chiamano, dove c'è il vescovo o il prete, e poi li prendono di solito tutti da una certa visione. Il filosofo, il saggista, il giornalista, e di che cosa parlano? Parlano della morale cristiana. Oh Signore mio, parlano della morale, cioè, la morale cristiana è la morale dei figli di Dio. Se ne può parlare solo nello Spirito Santo, perché è lo Spirito dei figli di Dio che illumina la vita dei figli di Dio. E come fai tu a spiegare a quella gente che sta lì, come fai a spiegare il perché quella donna, e non vi dico cose false o cose inventate, dico cose vere, che dopo 20 anni che suo marito l'aveva lasciata e lei non si è rifatta una vita, quando c'è avuto il cancro se l'è preso e se l'è portata a casa, come fai a spiegare questo? Perché non si è rifatta una... ma perché non ti rifai una vita? C'hai 30 anni, ti ha lasciato, la colpa è sua, sei innamorata di un altro, ma rifatti... come fai a spiegare a quella gente la santità del sacramento del matrimonio? Oh povera Chiesa, diamo le cose sante ai cani, scusate. Come fai a spiegare la verginità, la bellezza e la forza della verginità e di come essa è possibile, perché Cristo è vergine, se tenuti di Cristo ti vergini? Come fai a spiegarla in un talk show, magari con lussuria, con quello e con quell'altro? Ma stiamoci zitti, queste cose riserviamole nell'ambito nostro per non sporcarle. Come fai a spiegare a quella persona che anche se ti hanno ammazzato tuo figlio, tu non puoi avere un odio, perché sei cristiano, e non ci riesci neanche, perché se sei cristiano non ci riesci neanche, perché lo Spirito di Cristo vive in te e ti fa dire, padre, non sanno quello che fanno, perdonali. Come la mamma di Santa Maria Goretti che abbracciò l'assassino di suo figlio e disse, ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato Marietta, ti perdono anch'io. Ma attenzione, tutto questo non è cosa straordinaria, è normalità, perché la vita del cristiano è straordinaria. La vita del cristiano, oggi sta passando l'idea che la vita del cristiano non è così di essere passata. No, Gesù ha detto, se amate solo quelli che vi amano, cosa fate di straordinario? La nostra vita è straordinaria, la nostra vita è un camminare sulle acque. E allora finché tu non hai l'esperienza dello straordinario, non hai l'esperienza della bellezza del Vangelo che tu vivi nella tua vita e dici, ma com'è possibile che io lo vivo? È possibile perché ci sono io. E finché tieni lo sguardo su di me, ci riesci a viverlo. Appena distogli lo sguardo su di me, sprofondi. E così Pietro, preso a avere la paura del vento, delle acque, sprofonda, sprofonda. E lì il suo grido di aiuto: Signore, salvami. E mi piace tanto, un anno fecimo, l'icona era questa, qualche anno fa, l'icona degli esercizi era proprio Signore, salvami, con un quadro un'icona del Rupnik, molto simpatica, dove c'è Gesù che prende così Pietro, è Pietro che sta lì dietro, acchiappato, no? Gesù ci salva, ci acchiappa e ci rimette in piedi perché noi possiamo camminare sulle acque e dare questa bellissima testimonianza a questo mondo che fa di tutto perché noi sprofondiamo, fa di tutto perché noi sprofondiamo, ma vuole. Vedete, quando il mondo ci perseguita, quando fa tutto quello che fa per buttarci giù e farci annegare, in realtà desidera di vederti camminare sulle acque. In realtà desidera di vedere che veramente c'è quel Dio che tu testimoni. E concludo, mi ricordo il papà di un mio amico che mi raccontava, io ho fatto non so quanti anni nella fabbrica della Fiat a Torino, no? Dice: padre, lei non si può immaginare quello che mi hanno fatto soffrire, perché era uno di quei cristiani di azione cattolica, no? Quindi dice: non può immaginare quello che mi hanno fatto soffrire in questi anni, però lei non può immaginare la mia gioia quando alla festa di pensionamento proprio quelli che mi avevano fatto soffrire di più, dice, ma guarda tu, proprio quelli che mi veniva, dice, no, proprio quelli sono venuti a ringraziarmi e a dirmi grazie per l'esempio cristiano che ci ha dato. E vedete, il mondo desidera, perché la bellezza è bellezza. Possono imbrogliarci quanto volete con le loro chiacchiere, con le loro... La bellezza è bellezza. E la virtù è virtù. La virtù c'ha una potenza di bellezza che squarcia i cuori. Non può non squarciarli. Possono far finta, a causa di un'ideologia che hanno accolto, di non vedere la bellezza. Ma nella sincerità del loro cuore poi non possono che arrendersi. Ed è questo che noi chiediamo, che possa il mondo arrendersi all'amore di Cristo attraverso la nostra testimonianza, semplice ma coerente, perché il mondo creda che Lui è risorto. Ma perché il mondo creda che Lui è risorto, che Lui è vivo, che Lui è potente, che Lui è operante, occorre che vedano un crocifisso che non scende dalla croce. E questo è il nostro posto. Chiediamo a colei che è stata accanto al figlio, oggi abbiamo detto, era pronta a tenere ferme le mani, fermi i piedi, perché se solo avesse avuto bisogno di un aiuto, lo trovasse nelle sue mani. Chiediamo a Maria che stia accanto a noi come madre forte, donna forte, che ci sostenga perché non scendiamo dalle nostre croci e possiamo dare una testimonianza vera, autentica a questo mondo che Lui è risorto, è vivo e potente. Amen. Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
China del capo per la benedizione solenne. Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua grazia.
Amen.
Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori.
Amen.
Vi colmi di fede, speranza e carità perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita eterna.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.